Buongiorno cari, potremmo di nuovo cantare per 10 volte questo canto e sicuramente avremmo visto il messaggio di oggi. Possiamo ripetere le verità incredibili, anche soltanto nell'ultima strofa, e sicuramente è quanto troveremo oggi nella seconda lettera di Pietro, al capitolo 1, versetti da 19 a 21. Seconda Pietro, capitolo 1, versetti da 19 a 21. Prima di leggervi il brano vorrei soltanto brevemente ricordarvi che in questa sezione l'Apostolo Pietro ci sta dicendo quanto è importante ricordare la verità. Quanto è importante ricordare le verità e le promesse di Dio. L'altra volta ci ha anche dato il suo esempio, nel senso la sua testimonianza e la sua dedizione nel ministero. Ricordate? È passata una sola domenica, dai. Abbiamo pure rivisto durante la settimana. La sua dedizione al ministero, la sua premura, il suo obiettivo di tenerci desti. Vi ricordate? Il suo desiderio forte, sapendo che il ministero è breve, presto sarebbe andato col Signore. E perciò il suo impegno, il suo senso di dovere, a fare cosa? A dare la sua testimonianza di quello che aveva visto. E lui aveva visto la venuta del Signore Gesù, ma non soltanto come tanti altri, come un uomo, o come un uomo di Dio, o come un uomo di Dio che faceva miracoli. Lui lo ha visto nella sua maestà, come il re dei re, anticipandogli in qualche modo il Signore Gesù la sua seconda venuta, quando tornerà per regnare. E così questa è la sua testimonianza. E dice, non ho sentito parlare da qualcun altro di Gesù, non ho sentito delle favole riguardo a Gesù che ora vi sto ripetendo, io l'ho visto. La mia è la testimonianza oculare di chi è Gesù, della sua unicità. Ed è questo è il punto centrale della verità che Pietro ci vuole trasmettere. L'importanza della verità, e quindi chiaramente potrei chiederti, che cos'è la verità? È quello che chiese Pilato quando interrogò Gesù. E Gesù gli disse, chi è dalla parte della verità ascolta la mia voce. E Pilato gli rispose con un'altra domanda, che cos'è la verità? Pietro ci dice che la verità è la persona di Gesù, è tutta la parola di Dio. Gesù nel Vangelo di Giovanni è definito come la parola di Dio che si è fatta uomo. È tutta la parola di Dio che ci è stata trasmessa, prima che venisse Gesù attraverso i profeti, e poi quando è venuto Gesù attraverso gli apostoli. È tutta la Sacra Scrittura la verità. E perciò Pietro, dopo aver parlato del suo impegno nel trasmetterci le verità della parola di Dio, adesso al versetto 19 ci dice che cos'è davvero importante. La sua esperienza, la sua testimonianza è stata importante, ma c'è una cosa più importante, dice Pietro, della mia testimonianza, di quello che io ho visto di Gesù sul monte della Trasfigurazione. Perciò vi invito ad alzarvi in piedi per la lettura di questi 3 versetti. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto da 19 a 21. Ed ecco che cosa abbiamo di più importante della testimonianza dei testimoni oculari che hanno visto Gesù nella sua maestà. Versetto 19 del capitolo 1 della seconda lettera di Pietro. Abbiamo inoltre, oltre quindi alla sua testimonianza oculare, la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come una lampada splendente in un luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate, prima di tutto, questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione o opinione o veduta personale. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Fin qui la lettura, potete accomodarvi. Questa verità che ci sta dicendo qua Pietro, ossia che è la parola di Dio, ogni scrittura viene da Dio, da un Dio che è vero, da un Dio che è perfetto, da un Dio che non sbaglia e perciò non ha sbagliato nemmeno quando ha parlato. Questa verità è alla base di una dottrina che si chiama inerranza delle scritture, cioè le scritture non sbagliano. E siamo convinti che negli originali, in lingua ebraica e in lingua greca, le scritture non avevano alcun tipo di errore, perché trasmessi da Dio attraverso lo Spirito Santo, anche se attraverso esseri umani, persone, uomini fallibili come me e come te. Quello che sappiamo è che le copie degli originali che ci sono arrivate fino a noi, in numerosissime copie, in numerosissimi manoscritti, hanno dei leggeri errori, ma vedete, sono degli errori che riguardano dei numeri o dei nomi, in una percentuale piccolissima che non cambia affatto l'insegnamento che c'è nella parola. E al di là di questo, la parola di Dio attesta in ogni autore che la stava scrivendo che non era l'opinione dell'autore, ma che era la parola di Dio. Voglio leggervi alcuni brani dal Salmo 19, dove c'è scritto al versetto 7, la legge del Signore è perfetta. Salmo 19, versetto 7, la legge del Signore, che è stata rivelata attraverso Mosè, è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, quindi è perfetta, è vera, rende saggio il semplice. E poi anche nel Salmo 119, nel Salmo 119 che si esalta tutta la parola di Dio, leggiamo: la tua parola è pura da ogni scoria, da ogni impurità, perciò il tuo servo l'ama. Salmo 119, versetto 140. O ancora, e questo è molto importante, versetto 160 del Salmo 119, la somma della tua parola è verità. Quindi Salmo 119, versetto 160, bisogna conoscere la somma della parola di Dio per comprendere la verità. Non si deve prendere un passo e estrapolarlo dal contesto e dire ok, vuol dire questo, potrebbe essere che la stai interpretando male e stai dicendo una cosa che non è vera. La somma della parola di Dio è la verità. Anche in Proverbi leggiamo che ogni parola di Dio è affinata, è purificata con il fuoco, per questo egli è uno scudo per chi confida in lui. E ovviamente non è qualcosa che riguarda solo l'Antico Testamento, anche Gesù lo ha detto ai suoi discepoli all'ultima cena, nella preghiera che rivolge al Padre, dice: santificali nella verità, la tua parola è la verità. Giovanni 17, 17. E in tutti questi passaggi, ma sapete, ce ne sono circa 2000. Nella Bibbia, chi sta scrivendo dice: questa è la parola di Dio. Questa è la verità che Dio mi ha rivelato. Parlando di questa cosa, tempo fa, uno mi disse: vabbè, ma è come se chiedi all'oste se il vino è buono. È chiaro che chi scriveva diceva: questa è la parola di Dio. Ma non regge. Non regge per due motivi. Il primo, perché quando l'ospite dice che il vino è buono è perché te lo vuole vendere. E invece qua i profeti e gli apostoli sono morti martiri per testimoniare la verità. Non volevano vendere niente a nessuno. stavano semplicemente trasmettendo quello che Dio aveva detto loro, o quello che avevano visto fare da Gesù. E poi la seconda cosa è, se proprio sei così scettico, allora Pietro ti dice, beh, provala, provalo sto vino, e vedi se è buono, come dice la scrittura, vedi se la Bibbia è vera, perché la scrittura è l'unica verità che abbiamo in mezzo a un mondo di inganni. Perciò quando inizi a conoscerla e quando inizi a viverla, te ne rendi subito conto. Io me ne sono reso subito conto, io che non la conoscevo per niente, io che ero pieno di menzogne e di inganni, quando ho iniziato a confrontarmi con la verità della parola di Dio, ho capito che non era un libro come tutti gli altri. E perciò possiamo ascoltare Pietro che ci dice, è vera, il vino è buono, assaggialo. Ma poi possiamo anche andare noi alla scrittura e iniziare a comprendere che questa parola è davvero la parola profetica più salda, come è scritto qua al versetto 19. Perciò farete bene a prestarle attenzione. Questo è il primo versetto del brano di oggi. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, più sicura di qualsiasi testimonianza, anche dei testimoni oculari che hanno visto Gesù. Questa parola profetica è più salda di qualsiasi esperienza individuale. Farete bene a prestarle attenzione. Pietro con questo non sta dicendo che quello che lui aveva visto non aveva valore, ma sta dicendo, io l'ho visto perché era già stato scritto. Quello che Pietro ha visto era già stato profetizzato dalla parola profetica più salda. La venuta di Gesù, la venuta del Messia, sofferente, il suo ritorno trionfante, perché è il Messia, è il Figlio di Dio, è già stato ampiamente scritto nella parola profetica, nella Sacra Scrittura. Profetica perché parla di quello che deve avvenire, non soltanto, profetica perché parla da parte di Dio. E se tu vuoi andare alla parola di Dio e iniziare a fare sul serio col Signore, voglio ripetere quello che Gesù disse ai farisei ipocriti e poi quello che disse anche ai discepoli invece incuriositi. Ai farisei ipocriti, in Giovanni capitolo 5, versetto 39, 5:39 del Vangelo di Giovanni, Gesù disse: voi investigate le scritture, la parola profetica, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse, le scritture, sono quelle che rendono testimonianza di me. Eppure non volete venire a me per avere la vita. E poi in Giovanni 7, versetto 16-17, alle persone che lo ascoltavano e che dicevano, ma con quale autorità fai queste cose? Gesù disse, la mia dottrina non è la mia. Il mio insegnamento non è mio, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, cioè del Padre che l'ha mandato, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio. Cioè, se sono soltanto un uomo che parla, o se è Dio che sta parlando attraverso di me. Quali sono alcune cose, ve ne cito soltanto alcune brevemente, che mi hanno convinto che la Bibbia è la parola di Dio? Sapete che non c'è nessun altro libro che contiene tante profezie che si sono adempiute alla lettera nella persona di Gesù. Ci sono tanti libri religiosi nel mondo, ma non c'è nessuna sacra scrittura che prima della venuta del Messia la profetizzava, dicendo dove sarebbe nato, proprio la città, Betlemme di Giuda, libro di Michea, un profeta vissuto secoli prima di Gesù, libro già tradotto in greco dai 70 saggi di Alessandria, 180 anni prima di Gesù, ne siamo certi che era stato profetizzato prima di Gesù. tutto l'Antico Testamento era stato scritto prima di Gesù. Dove sarebbe nato? Quando sarebbe dato? L'editto del libro di Daniele, l'editto di Ciro nel libro di Daniele. E poi sappiamo anche come sarebbe stato soppresso o ucciso. Ci sono addirittura 25 profezie che riguardano il tradimento di Giuda, l'abbandono degli amici, la spartizione della tunica senza che sia divisa, le mani e i piedi forati, cioè si parla di crocifissione in un tempo, secoli prima di Gesù, quando non esisteva. E poi nel Salmo 16 il re Davide guarda alla sua resurrezione. Nel Salmo 16, un evento sovrannaturale che un uomo non potrebbe nemmeno immaginare e pensare alla sua resurrezione. Ma poi un'altra cosa che mi ha convinto, sapete, è l'accuratezza scientifica. Tanti libri religiosi dicono che il mondo è tenuto sopra a delle tartarughe che sono tenute sopra a degli elefanti, quando si muovono ci sono i terremoti. La Bibbia non è un libro scientifico, ma quando parla delle cose che osserviamo intorno a noi, non sbaglia. E non sbaglia, e non sbagliava, prima che la scienza moderna lo scoprisse. E questo è interessante. Ma chi ha detto a Giobbe e a Isaia che la Terra era un globo sospeso nel vuoto? Ma chi ha detto? Prima che si scoprissero i satelliti e si potessero fare le fotografie dallo spazio. Chi l'ha detto a Geremia che le stelle sono miliardi, quando si pensava che fossero centinaia di migliaia fino a qualche secolo fa? E invece sono miliardi di costellazioni, di stelle. Chi l'ha detto a Mosè che la nostra vita biologica non può venire dalla non vita, ma c'è bisogno di una fonte di vita, di un creatore che ha creato ogni cosa con la potenza che egli ha. E così noi sappiamo che non c'è generazione di vita biologica dalla non vita. Cioè atomi di carbonio, di azoto, di idrogeno non si possono mescolare insieme per dare origine alla vita biologica. Qualcuno prova a metterli insieme per dare origine alla materia, ma che poi la materia diventa viva è un'altra cosa. E che poi la vita si fondi sulla complessità della struttura molecolare del DNA è un'altra cosa ancora. Per cui capiamo che ci serviva una mente e un creatore così sapiente, così potente per fare tutto questo. E questo la Bibbia lo dice, non lo nasconde. Chi ha spiegato a Ecclesiaste che le acque dei fiumi finiscono al mare, però il mare non si riempie mai? Perché poi Giobbe dice che Dio fa evaporare l'acqua nelle nuvole, il ciclo idrologico dell'acqua. Capite quante cose la Bibbia diceva quando nessuno scienziato esisteva e poteva asserire queste cose? Che il sangue è fondamentale per la vita, che già nel grembo della mamma l'embrione inizia ad essere plasmato e a trasformarsi. Quando non c'era l'ecografia per vederlo. E tanti altri principi che chiaramente non sono espressi in termini scientifici, sono espressi in termini poetici, sono espressi da un punto di vista umano, ma che esprimono un principio confermato dalla scienza che noi vediamo. E poi, quando parla del cuore dell'uomo, come abbiamo cantato, il cuore dell'uomo che è pieno di peccato, Gesù dice che da quel cuore cascono fuori ogni sorta di malvagità, che l'uomo è capace di, sì, fare il bene, ma anche di fare tanto male, che l'uomo continuamente offende Dio e che a causa del peccato che l'uomo compie, Dio ci spiega che c'è un giudizio e che il peccato non è nient'altro che la conseguenza, o meglio, che il peccato dell'uomo non ha fatto altro che portare come conseguenza alla morte. Ecco, la Bibbia ci spiega anche questo. Perché c'è il male? Perché c'è la morte? E ci dà anche la buona notizia del Vangelo. E lo possiamo riscontrare nelle nostre vite, possiamo riscontrarlo nel nostro cuore, che abbiamo bisogno di un Dio che ci perdona, di un Dio che fa grazia. Perché Dio ci dice la verità. La parola di Dio divide le giunture dalle midolla, cioè esamina il cuore per dirci la verità, ma per poi portarci davanti a Dio a chiedere perdono per i nostri peccati. Perché Lui vuole fare grazia, Lui vuole perdonare. E così dice, abbiamo la parola profetica più salda, vedete? Farete bene a prestarle attenzione. Perché? Perché siamo in un luogo oscuro. È come una lampada in un luogo oscuro. Ma come? Ma oggi c'è un bel sole fuori, vanno tutti al mare. No, questa è una metafora della spiritualità nella quale viviamo. Ci sono delle tenebre spirituali nelle quali viviamo. C'è Satana che ci inganna per tenerci lontano da Dio e dalla salvezza di Dio. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero, dice il salmista, Salmo 119, versetto 105. E questa lampada serve adesso, perché il luogo dove stiamo adesso non sembra, ma è oscuro, è nelle tenebre. Non sembra perché non riflettiamo abbastanza, ma quando ci fermiamo a vedere la società intorno a noi, quello che succede, le vediamo le tenebre del peccato e ne vediamo le conseguenze del male che facciamo come esseri umani. Ma questa lampada, dice Pietro, che è splendente in questo luogo oscuro, a un certo punto non è che non brillerà più, continuerà a brillare, ma succederà qualche altra cosa che non la renderà più necessaria. Cioè dice qua che ci serve, che deve essere ascoltata attentamente, come una lampada in un luogo oscuro, fino a quando, cosa dice il testo? Spunti il giorno, cioè sorga il sole, e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. E allora è come quando spunta il sole. Le vedete voi le stelle? No. E allora sono andate via le stelle, non brillano più? No, stanno sempre là. Però il sole è così forte, è la stella a noi più vicina, che tutto il resto non viene più visto, non serve più. La sua luce non è più così importante. Che invece prima nel luogo oscuro, nelle tenebre, nella notte erano fondamentali per orientarci. Di cosa sta parlando qua Pietro? Quando è che la parola profetica, la parola di Dio, questa fonte di verità meravigliosa che deve splendere in un luogo oscuro, sarà nascosta e non servirà più da una luce fortissima, dal giorno, dal sole? Beh, dobbiamo capire chi è il sole. Chi è la stella mattutina? Ci sono due protagonisti qua, il sole in generale e la stella mattutina nei vostri cuori. Beh, il sole è quello che ha visto Pietro sul monte della trasfigurazione. Il Signore Gesù trasfigurato, pieno di luce, nella sua maestà. Questo è il sole. Quando Gesù tornerà sulla terra per regnare, sarà così. E tutti si renderanno conto chi è Gesù, chi è la parola di Dio, qual è la verità. Per quello la parola di Dio scritta non servirà, perché ci sarà la parola di Dio vivente. Ma poi è interessante che c'è qualche altra cosa ancora qui nel brano. C'è una stella mattutina che sorge nei vostri cuori. E per capire in questa figura poetica, quasi un quadro che fa Pietro, chi è la stella mattutina? Che vuol dire che sorge nei vostri cuori? Dobbiamo capire innanzitutto che cos'è questa stella mattutina. Voi lo sapete cos'è la stella mattutina? Quando c'è l'alba, poco prima dell'alba, verso est, sud-est, le altre stelle già non le vedete più, ma ce n'è una ancora che brilla. Ci sta dicendo, guarda che fra un po' è giorno. Anticipa la venuta del sole. In greco la parola con cui è tradotta stella mattutina è fosforo, che vuol dire semplicemente portatore di luce, perché così la chiamavano i greci, portatore di luce. Pensavano che era una stella, la stella del mattino. In realtà oggi con le tecnologie moderne sappiamo che è un pianeta, è Venere, è il secondo pianeta più vicino al Sole, cioè Mercurio, Venere e la Terra. Venere è così circondata da nuvole gassose di acido fosforico che la luce del Sole, nonostante sia così vicina al Sole, non riesce a penetrare nella sua atmosfera, ma viene riflessa dalle nuvole. E per quello, pur essendo un pianeta, sembra una stella. È così luminosa. E cosa fa questo pianeta luminoso al mattino? Ci dice: guardate che sta per arrivare Gesù. Questa stella del mattino ci dice: guardate che sta per arrivare Gesù, il Sole. Ma allo stesso tempo, la stella del mattino, nella Bibbia, è Gesù stesso. In Apocalisse 22, 16, Gesù si definisce così: io sono la radice, la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Apocalisse 22, 16. E allora che vuol dire che Gesù nei vostri cuori sorge e anticipa la sua venuta come sole e come re sulla terra? Lo leggiamo in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 16 a 17. Sapete di cosa parla l'Apostolo Paolo? Della venuta di Gesù sulla terra. E cosa dice prima che egli venga sulla terra a regnare? Cosa ci dice che accadrà a voi nei vostri cuori, a voi che avete creduto, perché Pietro sta scrivendo a una chiesa, a dei credenti? Paolo ci dice che la chiesa e i credenti saranno rapiti. Ossia che il Signore stesso, la stella del mattino, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. E prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi, perché all'epoca Paolo che scriveva era vivo, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E saremo sempre con il Signore. E per questo un commentatore ha scritto: il sorgere della stella mattutina nei nostri cuori indica qualcosa che accade nell'essere interiore dei credenti, in un modo benedetto e unico. Questa stella è una descrizione poetica del modo in cui Cristo, prima del suo ritorno come re sulla terra, porterà la Chiesa con sé e trasformerà ogni credente alla sua immagine di gloria, dissipando nei credenti ogni dubbio, ogni timore, e anche salvandoli dall'imminente giudizio della grande tribolazione che ci sarà prima del suo ritorno sulla terra come re. Questo è quello che dice Pietro. Questo accadrà, ma fino a quel momento cosa dobbiamo fare? Siamo in un luogo oscuro e la nostra lampada per dirigere i nostri passi è la verità della parola di Dio. Non ne abbiamo altre. Ed è una parola profetica più salda di qualsiasi esperienza mistica, spirituale, di cui puoi aver sentito parlare. Faremo bene a prestarle attenzione. Essa è la fonte della nostra speranza. E perciò Pietro non si ferma qui. Dice: va bene, a posto, ho capito. No, non si ferma qui. E dice: sappiate questo, versetto 20, sappiate prima di tutto questo. Pietro ci sta ricordando, sapete che cosa? I fondamentali della fede. Cioè, non puoi essere cristiano se tu non sai questo. Cioè che la parola di Dio, in poche righe, è la Bibbia. E che la tua fede va basata sulla Bibbia. Come a pallacanestro. Ti piace giocare? O a pallavolo? Beh, non puoi giocare se non impari prima i fondamentali. Se non impari a tirare, che fai? Se non impari a palleggiare, dove vai? A passare la palla, a fare i cambi di direzione, a fare i blocchi, a fare gli schemi. I fondamentali servono. Poi puoi giocare. E allora anche qui, la cosa fondamentale per un cristiano, altrimenti non sei un cristiano, è sapere che la Sacra Scrittura è la parola di Dio. E per questo è la somma della verità. Non ce ne sono altre. È la prima volta che lo senti? Penso di no, però Dio ti sta esortando ad avere davvero fiducia nella sua parola, a vivere la sua parola con un cuore consacrato a Lui. E così dice: sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Preferisco la traduzione della Riveduta, Luzzi, che dice: nessuna profezia della Scrittura procede da una veduta personale. Perché? Perché l'interpretazione è un'altra cosa. Cioè, sembra quasi qua che Pietro sta dicendo cosa devi fare o cosa non devi fare per interpretare la Bibbia. E infatti questo versetto è usato nel Catechismo Cattolico per dire che l'interpretazione della parola aspetta soltanto al loro magistero, perché tu personalmente, individualmente, non lo puoi fare. Non è quello che sta dicendo Pietro. E lo spiega dopo al versetto 21. Dice, infatti, e ci spiega cosa sta dicendo. Pietro sta dicendo qual è la fonte della parola di Dio. Qual è la fonte della Scrittura. Non ci sta dicendo come si interpreta. La fonte della Scrittura, dice prima di tutto, non è da una veduta personale, non è da un'opinione umana. Cioè Pietro non si è svegliato e ha detto ok, adesso scrivo questa lettera e la mando alle chiese e dico che è parola di Dio, ma tanto me la sono inventato io. Non è così. Pietro l'aveva già scritto in realtà di questa parola profetica che veniva da Dio nella sua prima lettera, versetto 10 del capitolo 1. Lo rileggo. Perché Pietro stava parlando della salvezza, no? Di Gesù, nella sua prima lettera, e dice: intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Dio che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Cioè Pietro sta dicendo, i profeti, anche i profeti dell'Antico Testamento, hanno parlato della venuta di Gesù, hanno parlato della sua morte, della sua risurrezione, per il perdono dei nostri peccati. E loro erano sospinti, ispirati dallo Spirito Santo, così come noi adesso, nel Nuovo Testamento, come noi apostoli. Questo sta dicendo Pietro. Perciò sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'opinione o veduta personale. Versetto 21. Infatti, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo. Semplice. Non sta parlando di come si interpreta la Scrittura. Non sta dicendo che non bisogna interpretarla personalmente o individualmente. Sta dicendo che non è stata scritta secondo un'opinione personale. Perché? Perché nessuna profezia venne mai dal pensiero umano, dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Sospinti o ispirati. È interessante questa parola. Ci rimanda in Atti 27, per due volte usata. Vi ricordate quando l'Apostolo Paolo stava su una barca ed era trasportato in catene a Roma per presentarsi davanti al tribunale dell'imperatore per testimoniare il Vangelo e difendersi da false accuse dei capi religiosi di Gerusalemme? Durante il viaggio si alzò un forte vento e le onde del mare trascinavano via la barca. Beh, questo forte vento spingeva le vele, e queste onde del mare spingevano la barca alla deriva. È la stessa parola. Degli uomini hanno parlato perché spinti o sospinti dallo Spirito di Dio. Perciò mi sono un po' immaginato questi profeti che hanno alzato le loro vele spirituali e Dio li ha sospinti a scrivere. E non hanno scritto come dei robot, cioè hanno scritto nel loro contesto culturale, secondo il loro rango sociale e culturale. Però hanno scritto esattamente quello che Dio desiderava che scrivessero. Non le loro opinioni, ma la parola di Dio, che tante volte nemmeno riuscivano a capire nella portata delle profezie che scrivevano. Perché? Perché non erano loro che controllavano quello che scrivevano, ma era lo Spirito Santo che li controllava. Come il vento controllava la barca, e gli uomini non potevano farci nulla. Come le onde controllavano la barca, e gli uomini non potevano farci nulla. Così era lo Spirito Santo che li controllava. Per scrivere delle profezie che servivano, dice Pietro nella sua prima lettera, per noi. Per comprendere la grazia di Dio in Cristo Gesù. Così, andando a concludere, è per questo che l'Apostolo Paolo, in 2 Timoteo 3,16, può anche aggiungere che ogni scrittura è ispirata da Dio. Ogni scrittura. Anche quei brani difficili dove Dio mi chiede di fare delle cose che ho difficoltà. Sì, anche quei brani difficili dove Dio ci chiede di santificarci. Dobbiamo comprendere la scrittura perché è ispirata da Dio. E possiamo comprenderla perché lo stesso Spirito Santo, l'autore divino che ha guidato gli autori umani a scriverla, lo stesso Spirito Santo è nei nostri cuori se abbiamo creduto in Cristo. E se abbiamo lo Spirito Santo, abbiamo l'autore dentro di noi che ci aiuta a comprenderla. Come abbiamo sentito nel primo capitolo da Massimo, ma dobbiamo aggiungerci il nostro impegno, sempre qui nella lettera di Pietro, dobbiamo aggiungerci il nostro impegno, la nostra consacrazione. Questo Spirito di Dio è qualcosa di sovrannaturale, non lo possiamo comprendere pienamente. Tu puoi spiegare logicamente quello che è successo mentre ispirava i profeti e gli apostoli? No. Ma puoi spiegare come ha fatto lo Spirito di Dio a risuscitare Cristo dai morti? Nemmeno. Eppure la tomba di Gesù è vuota. Gli apostoli, non solo loro, ma altre numerosissime persone e discepoli lo hanno visto risorto. E Gesù ha sconfitto la morte per me e per te. Egli ha adempiuto le profezie che lo riguardavano come Messia sofferenze per me e per te. Perché così come siamo con i nostri peccati, non possiamo presentarci in cielo e avere la vita eterna. Saremo giudicati e avremo la morte eterna, che è la separazione eterna da Dio. In un luogo dove Gesù dice c'è solo dolore, senza speranza, e per sempre. Questo è quello che la Bibbia ci dice. Questo è quello che Gesù ha fatto. E questa è la verità del Vangelo. La scrittura è l'unica verità di Dio, in mezzo a un mondo di falsità e di inganni. Perciò fidati della parola di Dio. Lo Spirito Santo nell'autore divino è colui che ha rivelato il contenuto delle scritture, è colui che oggi ci vuole convincere della verità, è colui che convince di peccato, di giudizio, di giustizia. Perché? Perché così possiamo andare a Dio. Possiamo essere riconciliati con Dio, fare pace con Dio mediante il sacrificio che Gesù ha fatto per me e per te. Per ricevere perdono, per ricevere libertà dalla schiavitù del peccato. Prima di pregare voglio rileggervi il testo, perché è un testo molto importante quello di questa mattina. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione. Come una lampada in un luogo oscuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da una veduta personale. Infatti, Nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Amen.